Allora, andiamo nel libro di Giobbe, al capitolo 42, e leggiamo il capitolo. Un volontario?
Allora Giobbe rispose al Signore e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Ti prego, ascoltami e io parlerò. Ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Dopo che ebbe rivolto questi discorsi a Giobbe, il Signore disse a Elifaz di Teman: la mia ira è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete parlato di me secondo la verità, come ha fatto il mio servo Giobbe. Ora dunque prendete 7 tori e 7 montoni, andate a trovare il mio servo Giobbe e offriteli in olocausto per voi stessi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi e io avrò riguardo a lui per non punire la vostra follia, poiché non avete parlato di me secondo la verità come ha fatto il mio servo Giobbe. Elifaz di Teman e Bildab di Suac e Zofar di Naama se ne andarono e fecero come il Signore aveva loro ordinato, e il Signore ebbe riguardo a Giobbe. Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, il Signore lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto. Tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle e tutte le sue conoscenze di prima vennero a trovarlo, mangiarono con lui in casa sua, lo confortarono e lo consolarono di tutti i mali che il Signore gli aveva fatto cadere addosso. E ognuno di loro gli diede un pezzo d'argento e un anello d'oro. Il Signore benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, ed egli ebbe 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine, ebbe pure 7 figli e 3 figlie, e chiamò la prima Colomba, la seconda Cassia, la terza Conustibia. In tutto il paese non c'erano donne così belle come le figlie di Giobbe. E il padre assegnò loro un'eredità tra i loro fratelli. Giobbe, dopo questo, visse 140 anni e vide i suoi figli e i figli dei suoi figli fino alla 4ª generazione. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di Giobbe.
Vogliamo ancora leggere il Salmo 23, abbiamo qualche pagina, 554 di questa versione. Vuoi leggere tu? Sì, è corto.
Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni.
Non è proprio un salmo da poco, forse è il più famoso dei salmi, no? Scritto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo riferimento non è solo al futuro, riguardo al millennio, riguardo... Signore ce lo dice perché nel futuro non avremo più dei nemici. I nemici ce li abbiamo qua sulla terra, no? Nemici, avversari, oppositori, chiamateli come volete. Però alla fine, questo è importante, la mia coppa trabocca sotto gli occhi dei miei nemici. E tu cospargi di olio il mio capo e la mia coppa trabocca. E poi certo beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Poi, leggo ancora nel Vangelo di Giovanni, leggo capitolo 8, il versetto 31. Comunque dice questo sostanzialmente. Gesù, allora leggo dal 30, mentre egli parlava così molti credettero in lui. Poi dice, Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui. Allora, prima bisogna credere in lui. Ecco, quindi non basta solo, no, ma dopo che hai creduto in lui, c'è la seconda fase. Mi seguite? La seconda fase è questa. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Allora, ci sono due momenti. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto. Quindi, tu credi che io quello che ti sto dicendo è vero? E credi in me, in questo e quell'altro, va bene. Adesso però se tu, questo è l'antipasto, diciamo, no? Poi si prospetta qualcosa di più importante. E si prospetta questo, cioè, se tu perseveri nella mia parola, e poi stiamo attenti perché noi abbiamo un modo di vedere le cose, no? Perché noi pensiamo, basta leggere, e quello è perseverare nella tua parola. E va bene, mettiamola così, no? Ognuno, sai, interpreta come meglio crede. Però non è così, non è così, e non è sufficiente questo, capite? E lo vedremo più avanti, perché è come se io mettessi di fronte a un libro in cinese, cioè leggo le parole, ma non so che cosa, non so di che cosa sta parlando. Quindi è importante capire questi due aspetti, cari fratelli e sorelle. Il primo, che Gesù disse ai giudei che avevano creduto, prima devi credere. Questo è il primo passo che bisogna fare, bisogna prima credere. Il secondo poi comincia la relazione con il Signore. Ecco, se io busso alla porta, insomma, se entrerò, lui cenerà con me, io cenerò con lui. Quindi sono questi due passaggi. E poi vediamo anche con il libro di Giobbe, eccetera, come bisognerebbe proprio evitare, cari fratelli e sorelle, di, io non mi stancherò mai di dirlo, tanto il Signore è testimone, di banalizzare. Dicevo, noi non banalizziamo niente, no? La parola di Dio viene banalizzata da quelli che credono, così, perché diventa un rito, no? Non più un rito che abbiamo visto nella Chiesa Cattolica, diventa un rito evangelico. Si fanno certe cose, si dicono certe cose e poi finisce lì. Scusate se io insisto con questo. Poi però abbiamo visto due aspetti molto interessanti. Uno è sicuramente che è molto attinente con quello che abbiamo letto adesso di Giovanni e ha a che fare con il libro di Giobbe, no? Succedono tutta una serie di cose, anche qui nel Salmo 23 le traversie che ha passato il re Davide e si rende conto di tutte le difficoltà, no? Non è che c'era una difficoltà, lui... c'erano nemici di ogni genere, ma il Signore non gli ha mai, non ha mai permesso che venisse sopraffatto. Non so se mi sto spiegando. Ce n'erano di tutti i colori. Ha avuto difficoltà nella sua vita, inseguito da Saul e non solo. Insomma, ha dovuto vivere un po' da clandestino, andando per un periodo nel paese dei Filistei. Insomma, si è mosso un po' come un clandestino, ne ha visti tutti i colori, poi sappiamo che il Signore è giusto in ogni cosa, è giusto in ogni cosa. Il Signore non deve aspettare il nostro comportamento per capire cosa facciamo domani, perché lo sa già. E quindi se io mi comporto bene da bravo bambino, domani poi, no, le cose cambiano. Ma il Signore lo sa già. Sa già anche se tu sei salvato o sei perduto. Ma io vado in una chiesa evangelica, sono a posto. O vado in un'altra, sono a posto. Vedete, sorelle, la sentinella, come dice la scrittura, suona sempre la tromba, capisci? Perché? Perché ci faccia attenzione alla parola del Signore. Quindi, vedete, se noi scorriamo la storia dei re di Israele, e non solo quella dei re di Israele, lasciamo perdere tutto il loro comportamento, anche tra quelli che sembravano migliori. Vediamo la storia di Joas, non so se ne avete sentito parlare. Vediamo che a un certo punto, morto Jehoiada, no? Che era o Iadia, come preferite, dipende dalla cadenza. Morto questo sacerdote, che era un santo, diciamo, santo, cioè che era una persona assolutamente, se no il Signore non l'avrebbe scelto, fedele. Morto lui, poi Joas ha cominciato a dare ascolto ad altri, no? Che gli chiedevano di fare delle solite cose, no? Fare delle statue, e lui è cominciato a dare ascolto, perché non c'era più uno che li frenava, capisci? Che gli diceva, no, tu sta cosa non la fai, capito? Ma io sento un rimbombo, non so se, forse perché loro non avevano voce. E comunque non è che gli ha detto no, e che cosa succede? Succede però che morto questo sacerdote, il figlio che era Zaccaria, che poi mi pare che ne parli anche Gesù, no? Che è stato ucciso tra il Tempio e no? La gradinata del Tempio sostanzialmente, perché questo Ioiadì andava sostanzialmente a, adesso cioè, dovrei rileggermi un po' la storia, però con precisione, ma l'argomento non è proprio questo. È semplicemente per farvi capire che poi subito dopo cominciano dei guai molto seri, no? In contemporanea, capisci? Succedono le cose, non è perché succedono e poi... Cioè, perché i tempi sono quelli, sono stabiliti in questa maniera. E diciamo che pochi soldati siri non sono riusciti... Cioè, hanno tenuto bada un grande esercito che aveva Israele in quel momento. Perché? Perché lui ha tradito e tutta la sua vita è stata in un certo modo. Che cosa voglio dire? Voglio dire queste due parole, guarda, questo in contrapposizione a quello che è stato Giobbe, no? Allora, se io penso, ma non solo alla storia del re di Israele, noi dovremmo pensare che io non sto facendo un discorso di storia o una cosa, io sto facendo un discorso di fede, ed è questo che non ci dobbiamo staccare, se vogliamo godere appieno di quello che stiamo dicendo. Allora, tutte queste cose mi fanno pensare a cosa? A quanta ribellione vi è in questo vaso di carne. Cioè, in questo vaso di carne, quanta ribellione c'è? Leggiamo Giobbe e ci vergogniamo. Forse ci vergogniamo. Ma io non sto parlando, non sto pensando al mondo che giace tutto nel maligno, perché quello è scritto. Dice, ma che significa? Dovremmo anche analizzare queste cose, che non le vogliamo, non ci fa comodo analizzarle. Allora, no, se siamo onesti, dobbiamo analizzare tutto quello che siamo noi. E quello che è la nostra storia personale, come fu la storia personale, ognuno di noi ha una storia personale davanti a Dio. La nostra storia personale è quello che veramente siamo, appunto, davanti a Dio, quello che noi siamo davanti a Dio. Non è che il Signore lo conosce, e lo conosce solo quando veniamo qua al culto, ma stiamo scherzando. Cioè, allora, in tutto questo, vedete, il nostro cervello, dal momento che si alza la mattina, è rapito, ve l'ho detto in altre occasioni, è stonato, è preso da spasmi da quello che deve fare, no? Perché se non fa la pasta, la casa crolla, no? Invece uno sta facendo la pasta e viene il terremoto e crolla non solo la pasta. E andiamo avanti così, no? Quindi noi siamo presi da questo, no? Ma più che altro dai desideri che dobbiamo soddisfare, cioè la nostra carne, tu ti alzi perché devi soddisfare questi desideri, no? Siano essi carnali o materiali. E invece dovremmo alzarci, non è che siamo noi che possiamo soddisfare i nostri desideri spirituali, attenti, ma è il Signore che dolcemente ci dà qualche, giusto quello che ci basta per farci andare avanti, perché la nostra fede non venga meno. Sempre se siamo in quella condizione del secondo passo, no? Che prima i giudei hanno creduto, dopo però Gesù gli dice va bene, però non basta credere, che vuole dire se voi perseverate nella mia parola, conoscerete la verità. Questa è la seconda parte, ma diventerete liberi. Allora, io quando sento tutte queste cose, quando penso a quello che abbiamo letto di Giobbe, quando penso al comportamento non solo dei re di Israele, perché ricordate che non c'era solo loro, era tutto il popolo che insisteva, no? Insisteva in questo, dobbiamo fare questo, dobbiamo sfasciare. Magari Aaron il vitello lo avrebbe pure fatto, però l'ha fatto. E il popolo insisteva, no? E poi diceva, questi sono gli dèi che ci hanno fatto uscire dall'Egitto. No, proprio un insulto, una vergogna. Cioè, veramente, il Signore non può passare su queste cose. E tutta quella generazione morì nel deserto. Ma perché avvengono tutte queste cose, cari fratelli e sorelle? Io penso bene, io, povero schiavo. Povero schiavo! In effetti è vero quello che dice Paolo. Come lo dice? Chi mi libererà da questo corpo di morte? Come posso io liberarmi da tutto questo? Ed ecco che ci sono le parole di Gesù che mi fanno una promessa, che mi dicono, guarda, se tu credi, bene, vieni però e prosegui nella mia parola. E nella mia parola non è solo leggere la Bibbia e la cosa 100 volte al giorno, la stessa cosa, che tanto non capisci niente, come quando parli in cinese, non capisci niente, perché non capisci niente? Adesso lo vediamo. Chi potrà liberarmi dal mio modo di pensare obsoleto? Perché noi abbiamo anche un modo di pensare obsoleto, non lo dobbiamo dimenticare. Che da quando siamo nati ci hanno insegnato a pensare in un certo modo e poi continuiamo anche dopo, anche quando siamo credenti. Ma allora in cosa abbiamo creduto? Allora chi potrà liberarmi da questo modo di pensare, cioè obsoleto, e anche e soprattutto nella cosa della fede, anche nella cosa della fede. Ora dice, cioè il vostro spirito, uomo nuovo, va rinnovandosi di giorno in giorno, quindi non può essere obsoleto. E quindi obsoleto anche e soprattutto nelle cose della fede. Poi leggo le parole di Gesù, l'ebreo, e qui lo dico apposta ebreo, lo dico apposta perché sapete come sono andate le cose, no? Cioè la Chiesa è una cosa, poi Israele è un'altra, e poi tutta una serie di cose, la storia la vediamo come è andata avanti, no? E viene vista in contrapposizione. E quindi non mi fermo, non vado avanti su questo argomento perché sarebbe lungo in questo momento, ma dico per quello, perché Gesù, capite che parla solo agli ebrei, solo del mondo ebraico, per lui deve realizzare in quel mondo quello che deve realizzare, capisci? E poi apre la finestra a noi, a tutti gli pagani, ma questo è un altro paio di maniche. Oh. Per quello dice, chi persevera nella mia parola conoscerà la verità e la verità lo farà libero. Quindi, ma che significa perseverare nella sua parola? Che cosa significa? Vedete, sono parole decisamente importanti queste, no? Importanti, che questa mattina ci vengono riproposte. Ci vengono riproposte perché ci interrogano. Non veniamo qua del messa, cari fratelli, io non sono un prete cattolico. Quindi queste cose non ci vengono, queste cose sono decisamente importanti e questa mattina ci vengono proposte nel senso che ci interrogano personalmente, capite? E se ci mettono in crisi, ben vengano. Se ci mettono in crisi, ben vengano. Dici, ma io non sono messo in crisi per niente. Va bene, ma tanto il Signore lo sa. Non è che deve dar conto a me o io devo dar conto a qualcuno, non mi interessa. Però insiste, dice, chi persevera nella mia parola, che significa? Cosa significa perseverare nella mia parola? E ve l'ho detto prima. Io posso anche insistere nel leggere un testo in cinese, ma se non ci capisco niente, e persevero, persevero. Ma che cosa succede però? Anche chi sapeva leggere non capiva, cari fratelli e sorelle. E io mi riferisco all'eunuco, no? Sulla via di Gaza, no? L'etiope. Leggeva, leggeva, ma non capiva. Non capiva. Allora, cosa significa? Fino a quando il Signore però, è il Signore che ha detto, non è che l'altro è andato di sua spontanea volontà a Filippo, no? Ha mandato Filippo e dice, vai che c'è quello là tutto solo, perché ha visto che quello voleva capire, ma non capiva, no? Non capiva, non capiva perché ci sono altre cose che ci impediscono di capire, perché non perseveriamo la parola di Dio, ma non... perché leggiamo, sapete come facevano i frati nei commedi, leggono, 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 ma poi alla fine non capiscono niente. Allora, che cosa succede? Che una volta, sto parlando in modo difficile, una volta che avrò compreso il significato di che cosa mi vuole, cioè allora prima non capisco perché in cinese, poi qualcuno mi spiega, ho imparato, giusto? Una volta che hai imparato che cosa significa? Significa che il Maestro per eccellenza, il Consolatore, lo Spirito Santo, è colui che mi spiega le cose, che mi ha spiegato le cose. Lì avviene poi un altro fenomeno. Allora e solo allora, da quel momento lì, vedete che c'è il secondo passaggio, da quel momento lì che comincerò a meditare giorno e notte, perché quella parola per me diventa indispensabile. Diventa come l'aria che respiro. Non so se mi sto spiegando. E solo dopo, ecco, adempiersi le promesse di Dio. Solo dopo. E quali sono le promesse di Dio? A parte il regno che verrà, il regno di Dio, sulla terra, prima. Poi di nuovo su una nuova terra, non sulle nuvole, sulle nuvole, come dicono molti per anni, poi il paradiso sulle nuvole. Che... no. Prima il millennio sulla terra, restaurata, che finisce di soffrire, perché c'è scritto che anche la natura freme e geme per questo. Poi finito questo, i nuovi cieli e la nuova terra, sempre nuovi cieli e nuova terra, dove regnerà la giustizia. Poi, ecco che allora la libertà che il Signore ci promette non è solo una libertà casuale, ma una libertà che ci libera non solo dal peccato, perché è ovvio, ma quella ci deve liberare. Non è che possiamo dire che siamo credenti e continuiamo a peccare, perché allora vuol dire che c'è un altro padrone. Ma una libertà totale, completa, cioè libero dai giudizi, e dai pregiudizi degli uomini, giudizi e pregiudizi, di cosa pensano gli uomini? Ma non perché sono un menefreghista, no, perché questi giudizi degli uomini non possono toccare quella che è la spiritualità vera di un credente, se così è, non mi possono far nulla, che mi importa degli uomini, no? Cosa, di signori, cosa mi può fare l'uomo? cosa mi può fare? Niente. Libero dal mio carattere, cari fratelli e sorelle, libero dal mio carattere, dalla mia eredità negativa o negativa del mio passato, perché quello purtroppo c'è, e dove abbiamo costruito per anni, abbiamo costruito lì, non è che costruivamo un'altra parte, quello è, la nostra storia è quella, siamo nati in questo posto, chi l'ha deciso? Il Signore. E quindi, dove siamo nati così è così la nostra famiglia e tutto il resto, quindi, ma se abbiamo una storia negativa, il Signore la fa diventare positiva, sicuramente diventa positiva. E allora, libero da cosa? Libero dai giudizi e dai pregiudizi degli uomini, libero dal mio carattere, quei caratteri tosti, duri, cattivi. E sono diventato credente, com'è possibile che sto carattere continua? E non ho capito perché. Perché non sono come Giobbe. Perché non sono come Giobbe? Libero dalla paura, di ogni genere. Libero dalla paura della morte. Forse la malattia ci fa un po' più paura. Ma vedete, il Signore sa donarci anche durante la malattia. Se siamo malati, se siamo feriti, il Signore sa consolarci. Di una consolazione che nessun altro ci può dare. Non lo posso garantire io che ci sono passato. Ora, se sono libero, se sono libero, posso realmente ringraziare il Signore. Solo quando sono libero lo posso ringraziare. Con la consapevolezza che Egli ha compiuto tutto, tutto, sotto gli occhi dei miei nemici. C'è un salmo che dice, ah, quello è morto. Perché era malato, gli hanno detto che era morto. Non aveva più scampo. Dicevano tutte queste cose. E non solo. E così via. Sono tutte cose scritte. Ma il Signore non aveva previsto così. Non parlo solo di me, parlo in genere. E Salmo 23 lo dice. Tu riempi e fai traboccare la mia bocca sotto gli occhi dei miei nemici. Ora vedete che, ora, se sono libero, capite, adesso voglio dirvi una cosa. Ora, se sono libero, senza impedimento, come diceva Giobbe, posso pregare, senza impedimento. Ma le mie parole, che cosa servono le mie preghiere se non sono mosse, se non sono libero? Come fanno a giungere a Dio? Sì, se sono in difficoltà, dice, ma tutti dovrebbero essere... No, cioè, Signore, ci sono delle tappe nella nostra vita, no? Ma queste tappe sono indispensabili. Molto può la preghiera del giusto. Vedete, solo allora, prima io sono combinato con tutti questi problemi, ho l'eredità del mio carattere, i guai della mia infanzia, c'ho tutti i guai di questo mondo. Ho avuto cattivi maestri, inutili. Il mondo è un cattivo maestro. Finché ho conosciuto il maestro per l'eccellenza, ma perché il maestro per l'eccellenza, non perché l'ho conosciuto su un libro di storia, ma perché il maestro di eccellenza conosceva il mio cuore da prima che io nascessi, e quindi diceva, vabbè, dai, lascialo sfogare che poi lo sistemo io. La differenza è quella. E quindi, una volta che abbiamo ottenuto questa libertà, solo ora Giobbe dice, dice, il mio orecchio aveva sentito parlare di te. Ecco, la prima fase di Giovanni. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te. Ma ora il mio occhio ti vede. È solo ora che ti vede. Perché il Signore ti fa chiarezza. È difficile? Difficile. Ora, è solo ora che Giobbe ha compreso e ha potuto dire questo, non prima. Prima dice, ma io non ho fatto niente, ma perché mi succede quello? Insomma, era malato da cima a fondo, cioè aveva piaghe di ogni genere, gli erano morti i figli, di tutto al contrario. Perché Satana, che è autore del male, no? Sappiamo, aveva chiesto a Dio questo. Il Signore ha detto, sì, però non toccare, invece vediamo se ti rinnega. Non toccare la sua vita però. E quindi solo allora Giobbe capisce che cosa dice: nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Ma chi può, siamo noi che possiamo impedire al Signore di eseguire un qualsiasi disegno che ha già prefissato, preordinato da prima della fondazione del mondo? E qui entriamo in confusione, perché noi sappiamo che poi per il tempo facciamo fatica a capirlo. Giobbe vede chiaramente la situazione. Solo dopo quando? Solo dopo essersi ravveduto, cioè è umiliato. Cioè uno prima si ravvede e poi si umilia. Ravveduto e umiliato. Aspetta che non è finita la storia, Pensavate che fosse finita. Giobbe si rende conto appunto di che cosa? Ah, ecco, cioè, è difficile questa cosa qui, non è difficile, ma noi la facciamo e siamo in questa condizione, perché se io non mi sono ravveduto, non mi sono umiliato, perché ravvedermi va bene, ma non è sufficiente, ma mi sa che questo è un argomento che non funziona nelle chiese, e forse anche nella nostra, non funziona tanto, perché è dura questa cosa qui. Ma solo Giobbe era considerato un giusto. Giobbe era considerato un giusto. E tu, caro fratello, cara sorella, come sei considerato? Ti sei mai umiliato? Ti umili davanti al Signore? No, ma io davanti al Signore mi umilio. Ma che significa? Prima ti devi ravvedere. Se no ti umili per cosa? Ti umili di cose che non sai. No, di che cosa ti umili? No, mi sono ravveduto. Va bene. E allora, ma per dire questo, ma noi, cioè io personalmente, c'è qualcuno di noi che non ha ancora capito questo? Perché io sono convinto che qualcuno non l'ha capito, che prima si deve ravvedere e poi si deve umiliare subito, appena ravveduto, perché se non rimane, se non si umilia, se non c'è la seconda fase, come abbiamo visto nel Vangelo di Giovanni, non cambia niente, perché se solo ravveduto, ma non umiliato, davanti a Dio. C'è scritto che Dio dà grazia agli umili, fa grazia agli umili e resiste ai superbi, perché se tu ti ravvedi solo e non ti umili, tu sei un superbo, tu sei un saccente, tu sei un intelligente, capisci? Solo con la tua testa, col tuo cervello. Ma il Signore guarda il cuore, diversamente dagli uomini. Ecco perché Giobbe solo allora si rende conto che sono cose troppo meravigliose e lui non le può conoscere. Sono cose troppo meravigliose. Dice, sì, se ho parlato, guarda, questo è un uomo, questo è un uomo giusto. Dice, se ho parlato, non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose, io non le conosco. Noi, te lo spiego io, qua, là, cioè noi sappiamo tutto. Noi sappiamo tutto. Mamma mia, quante cose sappiamo. Ma come facciamo a sapere? Io non so manco chi sono io. Cioè, spero, vagamente. Ma come facciamo? Dice sì. Non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose che io non le conosco. E poi dice, ti prego, ascoltami. Giobbe dice al Signore, ti prego ascoltami, io parlerò, ti farò delle domande e tu insegnami. Ma dopo, e subito dopo dice, perché? Perché il mio orecchio aveva sentito parlare di te. Belli, sentir parlare del Signore è bello. Sentir parlare un fesso, scusate tra virgolette, che parla il Signore è bello. E bisogna vederlo il Signore. E dici, come vediamo? Non ti preoccupare, spirito e verità. Perché i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ecco perché Giobbe a un certo punto lo vede. Vedete, poi però, andiamo avanti, avete visto che c'è un altro grande insegnamento. Io leggo, dopo che ebbe rivolto questi discorsi, Giobbe ha riacquistato la sua prosperità. Il Signore disse a Elifaz di Teman, ascoltate, ascoltate, gli dice, la mia ira è accesa contro di te e contro i tuoi amici, perché non avete parlato di me secondo la verità. Come ha fatto il mio servo Giobbe. E non è finita. Perché dice, ora dunque, prendete 7 tori, 7 montoni, andate a trovare il mio servo Giobbe e offriteli in olocausto per voi stessi. E poi gli dice, il mio servo Giobbe pregherà per voi e io avrò riguardo a lui per non punire la vostra follia, poiché non avete parlato di me secondo la verità, come ha fatto il mio servo Giobbe. Io potrei dire basta. Che se vogliamo dire davanti alle parole di Gesù? No, ma questo mi fa pensare, mi fa pensare che cosa? Quando, quante volte, cari fratelli e sorelle, ho cercato di proteggervi dalle fesserie che uscivano dalla bocca, non di tutti per carità, di persone imprudenti, dalla bocca, fesserie, perché? Quante volte, che cosa è successo? No? E di gettare così parole qua e là. E qua se voi leggete i discorsi di questo qua, dici, sembrano verità, no? Degli amici di Giobbe. Ma invece il Signore gli dice no. Gli dice ancora un'altra cosa. Dice, devo punire la vostra follia. Capito? Allora, quante volte io ho cercato, però non mi interessa quello che pensate voi, perché altrimenti io avrei finito il mio lavoro. L'avrei finito da un pezzo. Se pensasse quello che pensate voi, io il mio lavoro l'avrei finito da un pezzo, non avrei più niente da dire. Sarei un pastoruccio come ce ne sono, non è che sono un grande pastore, no, non niente, perché come vedete un grande pastore è quello che ha tante pecore, io forse ne ho qualcuno, qualche lupo, l'abbiamo appena visto. E qua e là si lanciano parole senza prudenza. Allora, quanto leggiamo, o noi quando leggiamo, ma che cosa leggiamo, scusa? Ma cosa stiamo leggendo, scusa? Quando devo proteggervi anche da voi stessi? Vi capita? Avete visto quante volte? E poi vi offendete, anche per questo vi offendete. Vi offendete perché secondo voi voglio proibirvi qualcosa, voglio proibirvi di parlare, voglio proibirvi di fare... Ma noi diciamo, ma allora devi parlare. No, no, voi siete responsabili di quello che fate voi, di quanto crescete voi. Abbiamo visto, se uno parla solo il cinese, io non lo capisco, c'è qualcuno che ti deve spiegare? No? E Filippo, se non il Signore non gli avesse dato, mica poteva andare a spiegare a quello che leggeva e non capiva. Ed è così. E allora, io dico, ma quanto devo proteggervi anche da voi stessi e poi vi offendete, vi rendete conto? Non so se qualcuno si rende conto di questo, no? Perché secondo qualcuno vi proibisco qualcosa. Allora, anche di questo fatto però, il Signore è informato. Vedi che io sono tranquillo. Perché anche di questo fatto il Signore è informato. Quando dico che parlare a vanvera davanti al Signore è grave, senza riflettere, ma perché non è la Chiesa il Signore. Il Signore è un'altra cosa. Chiesa, magari. Dice, ma come sei cattivo? Sì. No, non voglio essere cattivo. Io questo lo faccio perché spero. La fede spera ogni cosa. O no? E no, facciamo questo in speranza. E spero che tutti ci salviamo, che il Signore, non ci salviamo da soli, che il Signore, che abbiamo questo cuore aperto e che siamo, se non lo siamo, di poter diventare umili come Giobbe, perché se così non è, diventa un problema. Allora vi rendete conto quando diventa tutto complicato? Poi in un periodo dove viene tutto sindacalizzato, dove tutti hanno ragione, mille ragioni, un miliardo di partiti all'interno della Chiesa, abbiamo visto l'altra volta 50.000 denominazioni, 50.000 sono al mondo evangelico, e potremmo continuare. Io non pretendo aver ragione, ma anche di questo fatto il Signore è informato. Bene? Io non porto rancore a nessuno, questo lo dovete, ma veramente, se io portassi rancore sarebbe grave. Io credetemi, quel che faccio il Signore lo sa come, quando e perché. E quindi io non porto rancore, e il Signore sa che io vi ho perdonati. Se qualcuno ha fatto una fesseria, ha detto delle fesserie, ha parlato, per me non c'è niente. Io mi irrito semplicemente quando vengono dette delle stoltaggini davanti al Signore, e cerco di, ma non perché mi arrabbio io per me, ma cerco di fare in modo che non finiate sotto l'accusa del Signore, che vi dice, ma voi siete folli. Ma quando mai mi avete... di cosa state parlando? Allora, vedete, io non vi porto rancore, però pensiamo prima di parlare del Signore. Parliamo. Noi diciamo, no, non dobbiamo parlare. Certo che dobbiamo parlare, ma con timore, con tremore. Giobbe si è ravveduto, ma se uno non si umilia, dice, sì, ma quello che stai dicendo è vero. Ma tanto poi se non mi umilio, non cambia niente. Allora, però il Signore ha concesso di perdonarli per cosa? Per riguardo che aveva Giobbe. Se no poteva dire, ma voi, ma che avete detto di me? Ma chi siete? Eppure sembrava che, se vuoi leggete il loro discorso, mi sembrano degli scienziati questi. Degli scienziati della fede, sanno, dicevano tutto. No, dice, a te è successo questo per quello, quell'altro. Non sapevano. Navigano, fanno discorsi, parlano di Dio in modo... Ma l'unico che è stato credito a Dio era Giobbe. Perché si era ravveduto. E si era umiliato. Ecco perché la preghiera di Giobbe ha effetto sui suoi compagni. Perché molto può la preghiera del giusto. Se Giobbe fosse stato come uno di loro, sarebbe stata una catastrofe per tutti. È difficile, cari fratelli e sorelle. La via della fede è difficile. Ma non è difficile se il Signore Gesù Cristo è con noi, non a parole, con i fatti. Cioè nel secondo ci ha resi liberi. Questo non diventa più difficile. Giobbe ha pregato affinché venisse perdonata la loro follia. Quindi io non ho mai detto che è facile, ma l'invito di questa mattina qual è? È quello di perseverare, non in una lingua che non conosco, di perseverare nella parola di Dio. Dice, la prima fase è a quelli che hanno creduto, e poi però non è sufficiente. Perché dobbiamo credere, poi dobbiamo perseverare per diventare liberi. Ma per fare questo bisogna che prima ci ravvediamo e poi ci umiliamo. Per le follie che sono state dette, Signore, io ho parlato di te, ma come mi sono permesso? Ho detto delle cose che non avevano senso alcuno. Speriamo che molti abbiano capito e che chiedano perdono al Signore anche per questo. Amen.
Amen.